Spero di trovarvi, speriamo di trovarvi tutti in buona salute e ricordiamoci sempre di pregare quotidianamente, specialmente per gli ammalati, per quelli che sono soli. Di cosa parlerò questo sabato? Questo sabato, come vi avevo promesso, presenterò la seconda parte del tema a che punto ci troviamo nella storia dell'umanità, sempre alla luce ovviamente delle profezie bibliche, principalmente del libro di Apocalisse e di Daniele. Quindi vi consiglio di prepararvi ad aprire e a leggere questi libri con i vostri occhi o di prendere degli appunti per poi leggere le scritture. Questo argomento, a che punto siamo nella storia dell'umanità, è piuttosto vasto ed è praticamente impossibile parlarne in un'ora. Due sermoni non basterebbero, non basteranno infatti, però cercherò di fare del mio meglio con l'aiuto di Dio. È preciso che quanto ascolterete è una versione ufficiale della Chiesa di Dio Unita a livello mondiale. Il tema di questo sermone riflette inevitabilmente le tristi condizioni del mondo, specialmente il mondo attuale. E mentre ne parlerò, vi invito a tenere sempre presente che dal punto di vista delle promesse di Dio, questo sermone è anche, e a dispetto delle forze del male, un messaggio di grande conforto e di speranza davanti alla sicura prospettiva di liberazione e salvezza finale degli uomini di buona volontà e naturalmente a cominciare dei membri della Chiesa di Dio sparsi nel mondo. Quindi, sempre su questo argomento, a che punto siamo nella storia dell'umanità, rileggiamo Apocalisse 12, versetto 9, per rinfrescare la nostra memoria, per vedere quel che abbiamo visto nel mio primo sermone, cioè che tutto il mondo è sedotto da Satana e dai suoi angeli demoniaci e che di conseguenza il cosiddetto nuovo ordine mondiale, di cui così tanto si sta parlando dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, non è altro che il progetto del diavolo, progetto satanico di sottomettere tutti i popoli e tutte le nazioni della terra come suoi schiavi inconsapevoli. Questo sermone l'ho intitolato così: tutti lo adoreranno. Tutti lo adoreranno. Satana vuole farsi adorare al posto di Gesù Cristo, al posto di Dio. E perché Satana ci tiene così tanto? Egli è geloso, molto geloso, del fatto che l'umanità è stata creata a immagine e somiglianza di Dio, con il potenziale di diventare figli di Dio. Gesù è stato ucciso non per i miracoli e le guarigioni che ha fatto, ma perché è stato il primo a dichiararsi figlio di Dio. Perciò egli ci odia tutti e vuole distruggere l'intera umanità prima del ritorno di Gesù Cristo, sapendo che Cristo ha già vinto e che gli toglierà il dominio quando tornerà. Non avendo però il potere di distruggere l'umanità direttamente, Satana ha sempre cercato di distruggerla mediante l'opera dei cosiddetti quattro cavalieri dell'Apocalisse, che sono simbolicamente descritti, come molti di voi già sapete, nel capitolo 6 di Apocalisse. Annotate se qualcuno di voi non l'ha mai letto. Questi quattro cavalieri dell'Apocalisse simboleggiano i sistemi politico-religiosi dell'uomo, che attraverso i secoli hanno provocato e provocheranno guerre sanguinarie ed epidemie. Queste ultime, a loro volta, hanno causato e torneranno a causare carestie e anche l'impoverimento dei popoli e perfino genocidi di massa come l'olocausto degli ebrei, le bombe atomiche sulle popolazioni inermi delle città di Hiroshima e Nagasaki e le bombe a gas nervini sulle popolazioni dei Balcani e di molti altri luoghi bellici. Apocalisse 6, versetto 8, è il versetto su cui possiamo concentrare maggiormente l'attenzione. Apocalisse 6, versetto 8, rivela che a questi quattro cavalieri fu loro data potestà sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la morte e mediante le fiere della terra. Fiere della terra non sono solo cavalli o cani o elefanti, ma fiere della terra sono anche i virus, se li guardiamo al microscopio, che l'uomo può manipolare per fare anche guerre pandemiche. Noi non sappiamo se questa pandemia, perché nessuno lo dice, se è una guerra pandemica o se è qualcosa che è sfuggita dal controllo umano nei laboratori chimici. Le attuali restrizioni pandemiche possono oggi scandalizzare noi, il mondo occidentale, dopo aver goduto 70 anni di relativa pace e libertà. Ma molti non sanno che le restrizioni di varia natura ci sono sempre state nei secoli e nei millenni passati. Fin dal tempo di Nimrod, chi non lo sapesse, Nimrod è stato un discendente di Caino e costruttore della Torre di Babele, e fin dal tempo di quasi tutti i governanti e dei loro cortigiani hanno sempre abusato sui loro stessi popoli. Più i popoli sono stati mansueti, più sono stati maltrattati e impoveriti dai dittatori, dai governanti, che non avendo lo Spirito Santo avrebbero potuto esserci magari uno di noi al loro posto, che non avendo lo Spirito Santo si è inevitabilmente carnali come Caino, e che anziché servire i propri popoli agiscono con metodi dittatoriali, a cominciare dal censimento delle popolazioni. Dice: cosa c'è di sbagliato in un censimento? Uno strumento apparentemente innocuo, ma che nelle mani di governanti corrotti è sempre stato usato per tassare o confiscare la proprietà privata dei cittadini. Questo è il vero e unico scopo, o perlomeno lo scopo iniziale, per cui i censimenti sono nati: controllare e schiavizzare le masse in modo sofisticato, oggi sempre più sofisticato. Siamo cresciuti in questo sistema senza accorgercene. E il paradosso sapete qual è? Il paradosso è che tutti, ma proprio tutti, siamo stati sedotti da Satana, ingannati con menzogne anche allettanti. In Efesini capitolo 2, dal versetto 2 fino al 3, dove ci viene rivelato che tutti abbiamo seguito il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti, così impegnati come siamo stati ad occuparti per mantenere e assicurare la nostra sopravvivenza, noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, impediti, proprio impediti ad avere il tempo di ponderare, perché ci si alza la mattina alle 6, si ritorna la sera estremamente stanchi, ci si addormenta. Non è questo il metodo per la realizzazione dei figli di Dio. E siamo stati tutti figlioli della carne, adempiendo i desideri della carne, non solo, ma anche della mente, attraverso la superbia, ed eravamo per natura figli di ira, come anche tutti, ma proprio tutti gli altri. Attraverso le malsane concupiscenze, i desideri carnali, tutti abbiamo adorato le vie di Satana senza saperlo. E abbiamo cominciato a capirlo soltanto quando Dio ci ha rivolto la santa chiamata. Ma c'è da dire anche, purtroppo, che alcuni hanno adorato Satana e lo adorano sapendo di adorarlo. Sono certi che Satana esiste e quindi lo adorano perché desiderano che si adempia quella promessa che Satana fece a loro, non solo a loro ma anche a tutti quei grandi governanti che hanno usato corruzione approfittandosi dei più miti, e che poi Satana l'ha fatta anche a Gesù nel deserto, dicendo: se tu ti inginocchi e mi adori, io ti darò tutti i regni del mondo. Sono questo genere di uomini e donne che obbediscono e adorano Satana consapevolmente per ricevere il dominio sul mondo, a pagare le loro concupiscenze, la loro sete di potere e di denaro. Perciò promuovono le loro depravazioni sessuali, l'abolizione della famiglia, vogliono che lo Stato diventi padrone dei nostri figli, padrone dei nostri corpi e del nostro libero arbitrio, e tante altre cose abominevoli. Alcuni le fanno queste cose consapevolmente contro la Bibbia, perché sono persone intelligenti, che sanno quello che la Bibbia dice, eppure fanno cose opposte. Essi non hanno ancora tutto il dominio su tutto il mondo, ma purtroppo la Bibbia dice che lo avranno. La Bibbia dice che lo avranno per un breve tempo e che Dio lo permetterà. Per quale motivo Dio permetterà tutto questo? Ascoltate bene. Dio permetterà tutto questo per provare e affinare la nostra fede, la nostra fedeltà. Vi può sembrare strano che Dio mette e crea un terremoto e lo permette, un terremoto sociale di 7 miliardi e più di persone, solo per affinare un piccolo gregge che è la sua Chiesa? Fratelli, basta pensare che Dio mise nella testa di un depravato come Cesare a indire un censimento in tutto l'impero romano per far andare tutte le persone nella loro città natia, perché a quel tempo i censimenti venivano fatti così, per indurre che Maria e Giuseppe, Giuseppe e Maria, andassero ad avere un bambino a Betlemme, dove la profezia diceva che il Messia doveva nascere lì. Dio mise sotto sopra tutto l'impero romano, senza che l'impero romano se ne rendesse conto, perché un piccolo versetto della Bibbia si potesse adempiere, che il Messia doveva nascere da Betlemme. E quindi non c'è da meravigliarsi se tutto quello che sta accadendo, praticamente la fede di tutti i credenti in Cristo, ovviamente non soltanto quelli della Chiesa di Dio Unita, ma di tutti i credenti in Cristo e che studiano la Bibbia, non quelli che dicono di credere in Cristo ma che la Bibbia nemmeno la conoscono. Quindi Dio sta mettendo alla prova la nostra fedeltà. Andiamo adesso, per favore, in Apocalisse 13. Apocalisse 13, se non avete la Bibbia con voi, vi consiglio di annotare questo capitolo 13 di Apocalisse e di leggerlo più tardi. In questa parte della Bibbia, Gesù ci rivela che nel tempo della fine quasi tutto il mondo adorerà Satana attraverso la potenza satanica di due imperi. Mettiamo in testa questo concetto, che Satana sarà adorato da tutto il mondo o da quasi tutto il mondo attraverso la potenza satanica di due imperi. Saranno due imperi che sono diventati e che saranno ancora più potenti, due imperi molto antichi, ma rinascenti nel nostro tempo della fine. In Apocalisse 13, dicevo, questi due imperi sono descritti simbolicamente con l'appellativo di bestie. Bestie. Perché bestie? Perché per bestie si intende cosa fa la bestia. La bestia non è come l'essere umano creato a immagine e somiglianza di Dio. La bestia rimane bestia ovunque la metti. Non fa altro che mangiare, dormire, avere i suoi bisogni fisiologici e niente di più. L'uomo pensa, l'uomo aspira, anela alle cose spirituali, alle cose che sono nel cielo. Quindi ricordiamo molto bene che Dio paragona gli imperi del mondo a delle bestie, perché gli imperi del mondo si sono sempre comportati come bestie. Cioè, ma non solo gli imperi nella sottoforma dei loro governanti, ma anche delle grandi masse. Tutto il mondo è una grande Babilonia, dove la maggior parte della gente, non tutta la gente, ma dove la maggior parte della gente mangia, dorme, ha i suoi bisogni fisiologici, ma non conosce il vero Dio. Nel versetto da 1 a 10, a poco lo analizzeremo, nei versetti da 1 a 10 è descritta quello che Dio chiama la bestia che sale dal mare e che ha 10 corna e 7 teste. Questi 10 corna e 7 teste rappresentano rinascite nel corso dei secoli che ora sarebbe troppo lungo spiegare. Però ricordate questo, che c'è una bestia che sale dal mare. E poi l'altra bestia è descritta nei versetti da 11 a 18 e dice che è una bestia che sale non dal mare ma dalla terra. E notate bene, dice che ha due corna simili a quelle di un agnello, ma con la bocca parlava come un dragone. Ora, io nei primi anni della mia conversione pensavo che come dragone questo doveva parlare in modo arrogante, in maniera che sgridava, no? Ma questo suo parlare come un dragone è come dire le cose di Satana con la dolcezza di un agnello. Dire le cose di Satana con la dolcezza di un agnello. La bestia che sale dal mare, come ho spiegato anche nel mio primo sermone, che chi non l'avesse ascoltato, questa tematica, diciamo, dell'impero bestiale, degli imperi bestiali, io vi invito a riascoltarli perché c'è molto materiale, però molto conciso, e che richiede molta ponderazione e riascoltare più volte questi messaggi. Quindi la bestia che sale dal mare rappresenta l'impero romano, la cui potenza economica, politica e militare sta gradualmente rinascendo in Europa. Per far nuovamente valere la sua voce e le sue leggi in tutto il mondo. Qualcuno potrà dire, ma che dici, perché chi governa il mondo oggi è l'America, oppure la Russia, oppure la Cina. Eppure la gente vedrà. Questo impero rinascente, come descritto anche in Daniele 7, incorpora tutti gli altri imperi bestiali che l'hanno preceduta. La bestia che sale dalla terra rappresenta invece l'impero religioso, che, come scritto in Daniele 7:8, ha origini dall'impero romano e spunta come un piccolo corno che proferisce però grandi cose, ed è il papato, che la Bibbia chiama anche come falso profeta, figlio della perdizione, colui che si è posto e si porrà al di sopra della parola di Dio. Ora, queste due bestie, che sono due imperi, sono amalgamati fra di loro, sono interfacciati, difatti messi insieme. Il potere politico, militare e sociale e il potere religioso, tutti insieme, fanno la cosiddetta Grande Babilonia. Questo personaggio ha indotto il papato e indurrà le masse ad adorare il nascente impero romano e la rinascente antica religione pagana del sincretismo universale, la religione unica, come quella che esisteva al tempo dei Cesari. E noi vediamo che il movimento ecumenico mondiale è in quella direzione. E così qui troviamo di nuovo Stato e Chiesa che lavorano insieme a livello sempre più planetario, emanando, come sempre, leggi contrarie alle leggi di Dio, domenica invece di sabato, le festicciuole di quartiere dei santi anziché le feste bibliche, eccetera, eccetera. È mai successo prima nella storia? Assolutamente sì. Chiesa e Stato sono sempre stati insieme, a volte si sono fatti la guerra fra di loro per determinare chi di loro aveva più autorità e più capacità, però alla fine sono sempre state sempre insieme. Oggi vediamo che non è ufficialmente così, ma ufficiosamente anche i politici vanno a baciargli le mani. È la storia dell'Europa, e solo chi la vuole negare non la vede. Nulla di nuovo sotto il sole, è successo molte volte. È la stessa vecchia storia, giocatori diversi, ma lo stesso potere diabolico dietro a quanto sta succedendo di nuovo. Naturalmente la realizzazione di questi eventi rispetto alla nostra vita è lenta. Noi vorremmo vedere, ma avere delle prove magari dall'oggi al domani, ma la storia si muove lentamente. Però basta guardare all'esempio del moderno Green Pass, adesso spudoratamente definito illimitato, in modo subdolo, come per dire che anche quando non ci sarà più questa pandemia, il Green Pass ce lo dobbiamo subire tutta la vita, che è uno strumento evidentemente di ricatto e di controllo coercitivo ideato ed istituito proprio non dall'America o dalla Cina o dalla Russia, è stato istituito proprio dall'Unione Europea, vergognosamente promosso dal falso profeta a discapito della fede in Cristo. E con la scusa della pandemia è stato imposto, il momento giusto è stata la pandemia, è stato imposto in modo discriminatorio in tutto il mondo, a partire dall'Italia, che mira a controllare e a separare i cittadini, probabilmente anche dopo la pandemia. Lo vedremo. Dopo 70 anni di relativa pace, Satana è tornato con i suoi metodi di guerra. Continuare a infondere la paura anche quando non c'è più motivo di aver paura. Isolare e dividere il popolo fomentando odio tra la gente. Tartassare di propaganda le popolazioni dalla mattina alla sera. Discriminare e penalizzare le classi sociali che dissentono. Ogni diritto di libertà viene soppresso. Di nuovo, sapete qual è il paradosso? Che quest'opera di manipolazione delle masse è fatta così bene che mentre noi continuiamo a pregare per i governanti, questi molti continueranno ad obbedire Satana ciecamente, anche quando capiranno di essere oggetto di una vile manipolazione di massa, come rivelato in Apocalisse 13 nel versetto 8. Apocalisse 13, versetto 8, dice che l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, però, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E più i tempi diventeranno difficili, più Satana cercherà di accecare. Dobbiamo fare in modo di stare attenti. Questa scrittura rivela che specialmente nel tempo della fine tutto il mondo adorerà Satana, eccetto alcuni. Alcuni non l'adoreranno. Chi sono costoro? Quelli i cui nomi sono invece scritti nel libro della vita. Sono il cosiddetto piccolo gregge di Gesù, i suoi fedeli, che si sono sempre rifiutati e si rifiuteranno di adorare Satana e i suoi seguaci diabolici, amanti di idee e pratiche antibibliche. La domanda per ognuno di noi è: che cosa faremo noi quando Satana e i suoi seguaci cercheranno di costringerci, anche con multe e carabinieri, ad adorare le bestie dell'Apocalisse? Questa possibilità potrebbe incutere molta paura. Ma, fratelli e sorelle, non dovremo temere, perché in Romani 8:31 è scritto: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Abbiamo noi questa fede? Abbiamo noi questa fede? Prendere il marchio sarà la scelta peggiore, perché anche se renderà possibile la vita sulla terra, partecipare, non so, a Sanremo, oppure partecipare, andare alla discoteca, escluderà però dalla vita eterna, e ciò senza remissione. Noi, fratelli e sorelle, riusciremo a non piegarci a Satana e a mantenere i nostri nomi nel libro della vita soltanto se continueremo a santificare Dio nel nostro cuore e se pregheremo per i nostri nemici senza diventare violenti o odiosi. E saremo certamente giustificati in quelle circostanze in cui bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini, come dice Atti 5, versetto 29, quando gli apostoli furono portati davanti al tribunale: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Pur di non adorare il dragone, l'apostolo Pietro ebbe il grande coraggio di rischiare la propria vita, perché sapeva che Gesù aveva sconfitto Satana e tornerà per instaurare il regno di Dio, un governo di vera giustizia, pace, prosperità e libertà su tutta la terra. Abbiamo noi questa stessa fede? Perché vedete, una cosa è studiare la profezia biblica accademicamente, in teoria, e non porci mai l'idea che queste cose le potremo un giorno vivere sulla nostra pelle. E poi, quando queste cose diventano minacciose sulla nostra pelle, diventiamo dei codardi e odiamo quelli che ancora credono alla profezia e ci dividiamo e ci odiamo. Non dimentichiamo che Gesù ha detto che molti si tradiranno a vicenda. E non dice, e non si riferisce a quelli del mondo, si riferisce a quelli della Chiesa. Molti si tradiranno a vicenda e dice che l'amore dei più si raffredderà. Nell'attesa che Gesù Cristo torni sulla terra, Satana darà di nuovo alla bestia che sale dal mare al nascente impero romano un potere così grande da stupire tutti. Difatti oggi dice: ma che dici, l'Europa non è l'America? Eppure stupirà tutti. Perseguiterà tutti i credenti in Cristo e opprimerà il mondo intero, ma potrà farlo solo per un breve tempo, grazie a Dio, perché Cristo stroncherà il suo dominio. Vedete, noi abbiamo il grande vantaggio rispetto al mondo che quello che accadrà Gesù ce lo sta rivelando. Cerchiamo di analizzare a poco Apocalisse 13, dal versetto 3 arriveremo fino al 10, ma man mano che leggiamo, interpreteremo il significato di quel che leggeremo, perché dobbiamo ricordare che quando Dio chiama un impero bestia è chiaro che usa un termine simbolico, quindi la Bibbia è piena di simboli. Dal versetto 3 leggiamo: e vidi una delle sue teste come ferita a morte. Che cos'è questa ferita, questa bestia la cui testa è ferita a morte? Si riferisce alla caduta dell'impero romano nel V secolo. Poi dice: ma la sua piaga mortale fu sanata. Si riferisce alla rinascita dell'impero dell'Unione Europea nello stesso territorio di prima, ma che sarà sempre più allargato. Quindi lo ripeto: la prima bestia che sale dal mare si riferisce all'impero romano, alla caduta dell'impero romano nel V secolo, la ferita mortale che ricevette allora. Ma la sua piaga mortale fu sanata nella visione futuristica che Cristo rivela all'Apostolo Giovanni. E questa piaga mortale risanata si riferisce all'impero romano che rinasce in modo moderno sotto forma di Unione Europea. E poi dice anche che tutta la terra si meravigliò dietro la bestia. Si meraviglierà perché nessuno pensa che sarebbe diventata un nuovo impero romano. Ovviamente non necessariamente con capitale a Roma, ma sicuramente la capitale spirituale sarà Roma. Ed è quello che comunque sta già accadendo e accadrà nei prossimi anni. E tutti adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia, all'Unione Europea, che riceverà sempre più potenza da Satana. E tutti adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei? E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie. Metterà la scienza umana al posto della scienza spirituale di Dio. E le fu data potestà di operare per 42 mesi. Il suo massimo dominio durerà soltanto 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo. Essa, la bestia, aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e gli angeli, quelli che abitano nel cielo. In altre parole, negherà la giustizia di Dio, i comandamenti di Dio, la legge di Dio, ed imporrà leggi antibibliche. La Bibbia sarà dichiarata un libro sovversivo e da tenere, praticamente da bruciare, come aveva fatto durante il Medioevo, che nessuno doveva leggere questo libro. E le fu dato di fare guerra ai santi, cioè a noi, in tutto il mondo, e di vincerli. Non vi preoccupate, ci sarà dato alla bestia di vincerci. Torneranno le persecuzioni. In quel periodo la forza del popolo di Dio sarà infranta, dice anche il libro di Daniele, e il Vangelo potrà essere predicato in quella fase soltanto dai due testimoni di Dio descritti in Apocalisse 11, sino alla fine di 42 mesi. E alla questa bestia le fu dato autorità anche sopra ogni tribù, lingua e nazione. Diciamo, ma com'è possibile? Beh, com'è possibile che, per esempio, tanto per fare un esempio banale, che un Green Pass che viene ideato qui dall'Italia, passato alla Commissione Europea dell'Unione Europea, oggi se lo ritrovano in America, se lo ritrovano in Cina e se lo ritrovano anche in Russia e in tutto il mondo. Adottano il Green Pass. Dice: l'adoreranno tutti. Tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Quindi noi vediamo che tutti, chi sono tutti quelli i cui nomi non sono scritti nel libro dell'agnello? 7 miliardi e più, 7 miliardi e più, eccetto il gregge di Dio. E sono quelli che Cristo risusciterà alla fine del millennio, nell'ottavo giorno, per far loro conoscere quanto erano stati ciechi. Ma a noi Dio ha rivolto la sua santa chiamata come sue primizie, per poi consolare tutte queste persone. Non per recriminare contro queste persone, ma per consolare queste persone, che non si preoccupano che solo per andare a vedere il Festival di Sanremo o per andare alla discoteca, non che ci sia nulla di male per fare queste cose, ma addirittura accettano anche, non è il vaccino, perché non è il vaccino qui sotto accusa, ma è il sistema ricattatorio che utilizzano per toglierci la libertà e il libero arbitrio. Poi la scrittura continua nel versetto 9, specificando che la giustizia di Dio verrà di sicuro se uno ha orecchi, ascolti. Nel versetto 9 dice: se uno ha orecchi, ascolti. Se uno conduce in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la spada. Qui è la costanza e la fede dei santi. Cosa significano questi due versetti? Questi due versetti. Con queste parole Dio ci sta ammonendo a non fare le nostre vendette. Ci sta sicuramente dicendo che tutti quelli che hanno sempre fatto abusi e corruzione la pagheranno. Ma sta dicendo anche a noi, ci sta ammonendo a non fare le nostre vendette, ma di pregare nella mansuetudine e di aspettare che sia lui a fare giustizia e dare il premio ai suoi fedeli servitori. Vediamo ora cosa farà l'impero religioso, cioè la bestia che viene dalla terra. E questo lo vediamo sempre in Apocalisse 13, dal versetto 11 sino al 18. Iniziamo dal versetto 11. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello che parlava come un dragone. Si riferiva e si riferisce al falso profeta, il papato, che si presenta come vicario di Cristo, ma in realtà inganna, ha ingannato, sta ingannando e ingannerà i popoli insegnando dottrine di demoni. La cosa quella più, diciamo, più eclatante è il celibato forzato, per esempio, dei preti, che la Bibbia in Giuda la descrive una dottrina di demoni, quando si proibisce il matrimonio. Nel versetto 12 continuiamo: essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei. Quindi, difatti, quando questo impero religioso, che all'inizio non era un impero, ma era un piccolo corno, faceva competizione contro l'impero romano che stava poco a poco crollando. Esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei, praticamente il Sacro Romano Impero che si sostituiva all'impero romano in decadenza. La Chiesa mitraico-romana ha ereditato il potere dell'antico impero romano e quindi questo impero religioso faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, cioè hanno cambiato l'impero, il volto dell'impero da impero romano a sacro romano impero mediante il papato, affinché nulla cambiasse, affinché la gente continuasse a vivere con lo spirito pagano dell'antico impero romano, dice, la cui piaga mortale era stata però poi guarita. Quindi la Chiesa di Roma spinge oggi i popoli ad adorare la bestia che sta risalendo dal mare, cioè l'Unione Europea, che tra l'altro è compartecipe al globalismo, all'elite globalista che finanzia questa Unione Europea e che la sta schiavizzando, perlomeno sta schiavizzando i nostri figli, indebitandoli per gli anni futuri. E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra, questo nel versetto 13 di Apocalisse 13, faceva grandi prodigi facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia. Ora, quali sono questi prodigi? Il papato ha sempre sedotto i popoli attraverso i suoi falsi miracoli, come le apparizioni mariane in vari luoghi oggi, come dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Il papato ha incantato i popoli e incanterà ancora il mondo intero promuovendo la rinascita dell'antico impero romano attraverso la nascente Unione Europea. Nel versetto 15, e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Cos'è l'immagine della bestia che parla e che parlerà? Alcuni dicono che è Maria che appare nel cielo e che tutte le religioni, soprattutto quelle monoteistiche, praticamente il cristianesimo, l'ebraismo, l'islam, quando questo accadrà vedranno questa Maria parlare, tutti l'adoreranno. Potrebbe anche essere. Dice che l'immagine della bestia deve parlare. Si riferisce al futuro, secondo invece la Chiesa di Dio Unita, si riferisce al futuro super dittatore europeo che avrà l'esigenza di parlare a tutta l'Europa e al mondo intero. Come ciò potrà accadere esattamente, ancora nessuno lo sa. Sicuramente sarà un prodigio falso, satanico. E sappiamo però che l'uomo che non crede e che non ha fede in Dio si appoggia e fa uso sempre di più e ha totale fede nella tecnologia dell'uomo. Ed è arrivata la tecnologia dell'uomo a stupire tutti, come anche alcuni vedono il cellulare come Dio e ce l'hanno anche e saranno anche disposti a farselo incorporare nel corpo. Quindi oggi la tecnologia dell'uomo è arrivata al punto di produrre la televisione, internet, i cellulari, per mezzo dei quali il mondo intero può seguire già fin da ora un evento in contemporanea. La scienza dell'uomo riesce oggi a proiettare immagini tridimensionali e stereoscopiche di governanti e trasmetterle contemporaneamente alle grandi folle in tutte le piazze del mondo per mezzo di ologrammi, come ha fatto il premier turco tempo fa. In altre parole, Satana sta dando alla dittatura dell'Unione Europea di farsi sentire e vedere da tutti, contemporaneamente, di essere perfino obbedita e adorata da tutti e di far uccidere, facendo morire di fame, tutti coloro che non la ubbidiranno. E difatti ci arriviamo a poco, in che modo si può far uccidere anche la popolazione. Il versetto 16 dice che è principalmente interesse della bestia che sale dalla terra, cioè il papato di Roma, a far sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra oppure sulla loro fronte. E come sempre, questo lavoro sporco lo ha fatto fare e lo farà fare al potere politico-militare del nascente impero romano. E non a caso abbiamo a gestire certe cose le forze militari. Stato e Chiesa lavorano insieme. Stato e Chiesa lavorano insieme. Un attento studio del versetto 16 smentisce categoricamente tutti quelli che mettono in giro la grande frottola che il marchio della bestia è il vaccino. Non è il vaccino. Il vaccino non c'entra per niente. Se noi leggiamo con attenzione, che dice che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra oppure sulla loro fronte. Il marchio della bestia è in primo luogo una ideologia, è in secondo luogo qualcos'altro che vedremo tra poco, ma il marchio della bestia è in primo luogo una ideologia. Ricordiamo che l'Apocalisse si esprime con dei termini simbolici. Il marchio satanico non è affatto un oggetto fisico, ma è una diabolica ideologia politico-religiosa che schiavizza la mente e la mano, il pensiero e l'azione dell'uomo che consapevolmente o inconsapevolmente diventa al servizio di Satana. Se riflettiamo, già da molti secoli la bestia ha posto il marchio satanico su tutti quelli che santificano la domenica, che senza rendersi conto la santificano in onore al Dio Sole, anziché santificare il sabato del Signore, come Dio comanda nel suo quarto comandamento. Ancora oggi il marchio satanico è già posto su tutti quelli che combattono contro le leggi di Dio e odiano la Bibbia, e ce ne sono tanti oggi, spuntano come i funghi, perché la considerano un ostacolo di cui disfarsi, un ostacolo alle loro corruzioni. Da molti secoli Satana ha già posto il suo marchio su molti popoli. L'avevamo anche noi, ragazzi, solo che Dio ci ha purificati. Quindi su molti popoli, senza che noi, anche noi, non ce ne siamo mai accorti prima. E come l'ha fatto? Mediante strumenti apparentemente utili e innocui. Sono sempre stati presentati come necessari, strumenti utili e innocui, come, tanto per fare degli esempi, il codice fiscale, la tessera sanitaria, la carta di credito, e nel prossimo futuro, forse mediante, come dicono tanti, microchip sofisticatissimi, e chissà se verranno veramente inoculati nel corpo di ogni essere umano. Sarebbe mostruoso. Togli uno di questi strumenti di controllo e sei tagliato fuori dal sistema, destinato a morire di fame, non necessariamente ammazzato con un colpo di pistola, ma togli uno di questi strumenti di controllo e sei tagliato fuori dal sistema satanico e sei destinato a morire di fame. Vi rendete conto cos'è il marchio della bestia, veramente? Molti pensano che stanno scoprendo il marchio della bestia. Il marchio della bestia c'è sempre stato. Ma tutti questi strumenti non sono di per sé il marchio della bestia e né di per sé malvagi. Se il vaccino viene usato per usi benefici, non è da sciocchi chiamarlo marchio della bestia. Tuttavia, i seguaci di Satana potranno usarli per imporre a tutti il marchio della bestia che, ripeto, è soprattutto una ideologia politico-religiosa, cioè per usare certi strumenti per indurre i popoli a obbedire ciecamente, e quella obbedienza era mirata proprio per dimostrare obbedienza ai governanti. Quindi se utilizzano certi sistemi, come per esempio la televisione, di per sé è uno strumento meraviglioso, però viene utilizzato proprio per renderci dipendenti e per fare propaganda e modellare il nostro modo di pensare e di agire. Quindi è una ideologia politico-religiosa, un modello politico, economico, sociale e religioso in sfregio al modello biblico, perché la bestia vorrà imporre a tutti nel mondo, mediante strumenti fisici e sistemi digitali sofisticatissimi, allo scopo di controllare le masse, come è già accaduto e sta iniziando ad accadere a livello planetario. Quindi non sono gli strumenti malvagi, come non è malvagio il denaro, per esempio, ma malvagio è l'uso sbagliato del denaro. Non lo vede tutto questo solo chi non crede alla profezia biblica. Il versetto 17 dice che nessuno potesse comprare e vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Che cosa significa questo? Anticamente non esistevano le banconote di carta, ma solo le monete con l'effigie del re o dell'imperatore. Oggi questo marchio è stampato sulle banconote ed anche sulle monete moderne e identifica che cosa? La nazione d'origine della banconota o della moneta, la banconota che ha emesso. E nel nostro caso abbiamo l'euro, l'Unione Europea. Ma è diventato ancora più facile adempiere il versetto 17 con l'aiuto della tecnologia moderna, perché basterebbe proibire la circolazione del denaro contante, digitalizzare tutto il denaro, assegnare un numero univoco ad ogni cittadino, rendere obbligatorio l'uso della carta di credito per ogni transazione commerciale, e da quel momento in poi sarà il sistema della bestia a decidere quando e quanto denaro virtuale ciascuno di noi può usare. E sarà il governo della bestia a decidere se concederti o negarti l'accesso al tuo denaro. In poche parole, potrai comprare e vendere solo se accetti l'ideologia politica religiosa della bestia apocalittica. È impossibile tutto questo? Che alcuni si scandalizzano? È possibilissimo. È possibilissimo già fin da oggi. Lo stiamo vedendo nei confronti di quelli che non possono più accedere al lavoro, quello che viene, il lavoro che viene a loro negato, né ricevere lo stipendio se non hanno, per esempio, il Green Pass, uno strumento utilissimo se usato a fin di bene, mentre ora è usato per imporre in modo coercitivo, usato in modo discriminatorio come una tessera di partito. Perché tutti, più la gente, più una maggioranza l'adotta, più quelli che governano sono convinti che si trasformerà questa obbedienza in un consenso popolare anche dal punto di vista politico. Al tempo del nazifascismo il marchio della bestia consisteva nell'appartenenza al partito. E chi non era cattolico, per esempio, non aveva il diritto di frequentare l'università né di diventare impiegato pubblico. Questi sistemi e metodi sono demoniaci e per amore dei suoi fedeli Dio li stroncherà sempre prima che sia troppo tardi. Il dominio della bestia durerà solo 42 mesi. Ricordiamo che ancora la bestia non ha il suo massimo dominio, sta iniziando a montarsi la testa. Ma quando avrà il suo dominio totale, questo dominio totale durerà 42 mesi, 3 anni e mezzo. E grazie a Dio, grazie all'intervento di Cristo, sarà stroncato. Continuiamo in Apocalisse 13, dove conclude con il versetto 18, che dice: qui sta la sapienza. Chi ha intendimento, conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Probabilmente il 666 è il numero più famigerato di tutta la storia, perché nei secoli molti studiosi hanno cercato, si sono sbizzarriti di cercare di capire. Questo versetto 18 dice che per identificare la bestia apocalittica bisogna contare il suo numero, cioè 666. Che cosa significa 666? Nella simbologia apocalittica il numero 666 è in opposizione totale alla perfezione che è rappresentata dal numero 7. E quindi si riferisce all'ideologia del sistema socio-culturale, commerciale e militare di Babilonia la Grande, sinonima della bestia che riceve la potenza malefica ed è guidata da Satana, l'invisibile anticristo e seduttore dell'umanità. Quindi Satana è l'invisibile anticristo e seduttore dell'umanità. Questo 666 indica questa ideologia anticristiana. Il versetto 18 dice che il 666, oltre che essere il numero della bestia, è anche un numero d'uomo. A quale uomo si riferisce? Si riferisce al super dittatore che nel tempo della fine vorrà farsi obbedire in maniera assoluta, come se fosse Dio in terra, proprio come facevano i vicari di Cristo durante il Medioevo. Oggi il vicario di Cristo a Roma non lo può più fare perché purtroppo il mandato che aveva dato a Mussolini è andato a rotoli, ci hanno fatto perdere la guerra, aveva dato il mandato di togliere protettorato agli inglesi sui territori di Israele, che a quel tempo si chiamavano territori palestinesi, e quindi Mussolini aveva ricevuto il mandato di conquistare quei territori per darli al papato, in modo che il Papa finalmente poteva andare a Gerusalemme e dire: io sono il vero Cristo, perché mi insedio nel Tempio di Gerusalemme. Non gli è andata bene perché Dio non gliel'ha permesso a quel tempo. Nel tempo della fine però glielo permetterà per 42 mesi, ma di questo ne parlerò nel mio prossimo sermone. Quindi questo, diciamo, un numero d'uomo che indica l'uomo che al capo dell'impero religioso si fa dichiarare non semplicemente vicario di Cristo, ma nel tempo della fine si dichiarerà come se fosse Dio in terra. E non vi deve sembrare strano o difficile che questo accada, perché è già accaduto durante il Medioevo. Aveva il potere di vita e di morte su tanti, anche prima di quel tempo, prima di Cristo, che si dichiaravano letteralmente figli di Dio in terra i faraoni egizi e gli imperatori romani. Tutti quelli che non lo adoreranno saranno uccisi. In questo caso il numero 66 si riferisce quindi al super dittatore umano che nel tempo della fine si presenterà visibilmente come figlio di Dio, Dio in terra nella carne, dicendo di essere Dio venuto nella carne, in altre parole una copiazzatura della parola che si fa carne. La verità è che quest'uomo invece sarà letteralmente posseduto da Satana e sarà lui che eseguirà ed imporrà in tutto il mondo lo spirito dell'anticristo, e potrà farlo solo per poco tempo, grazie a Dio. Dico questo e lo ripeto, che lo farà per poco tempo, perché mi rendo conto perfettamente che queste cose possono mettere un po' timore. In Apocalisse 20, ci stiamo avviando alla conclusione, in Apocalisse 20, versetto 4, Gesù Cristo ci dà la certezza assoluta che Satana sarà detronizzato per sempre, e coloro che non accetteranno il marchio della bestia saranno risuscitati a vita eterna per regnare assieme a lui in un mondo finalmente liberato da ogni ingiustizia, menzogna e malvagità. Difatti in Apocalisse 24 possiamo leggere: poi vidi dei troni, e a quelli che vi si sedettero fu dato la potestà di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo. Questa è la prima risurrezione, non come quella che saranno risuscitati dopo il mille anni. Nel versetto 6 dice: beato e santo è colui che apparte alla prima risurrezione, e su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni. Ed è un grande onore regnare con Cristo per liberare il mondo. Nel corso dei secoli i veri discepoli e apostoli di Gesù Cristo non hanno mai accettato il marchio della bestia, non si sono mai inginocchiati davanti ai governanti. E difatti molti di questi sono morti proprio per questo motivo. Non si sono mai inginocchiati davanti alla bestia. E così molti di loro sono stati esiliati, incarcerati oppure letteralmente uccisi. Oppure dovrei dire tristemente uccisi nell'animo perché piegati. Perché piegati. La bestia ha però ingannato il mondo facendo credere che i veri discepoli e i veri apostoli di Cristo sono falsi. Perciò Babilone la Grande segue ciecamente la bestia, qualsiasi cosa la bestia dice. In Apocalisse 18, versetto 4, questo versetto ci dice anche, ci ammonisce del fatto che noi rispetto al resto del mondo abbiamo bisogno di avere un pensiero critico e non accettare passivamente tutto quello che si dice in giro. Quindi in Apocalisse 18:4, solo un paio di pagine più avanti, vediamo il grande amore che Dio ha per tutti gli uomini di buona volontà, quindi anche per noi. Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe. Ora, che cosa intendeva dire Dio? Perché noi non possiamo uscire dal mondo fisicamente. È chiaro che intendeva dire che non dobbiamo assorbire tutto quello che il mondo dice. E uscire dal mondo significa far uscire dalla nostra testa certi concetti sbagliati, avere un pensiero libero e di affidarci e di seguire sempre la guida di Dio, la parola di Dio. Questo è un confortante invito e allo stesso tempo un avvertimento. Il mondo, questa immensa Babilonia moderna, questi due imperi che si fanno un pochettino, competono l'uno contro l'altro, ma che nei momenti clou, nei momenti chiave, si alleano proprio perché Satana dà a entrambe la sua forza, alla fine però crollerà. E questa Babilonia la Grande, e molti, ma molti piangeranno. E sapete, noi spesso ci dimentichiamo che saremo noi a doverli consolare, a mostrare loro la via della salvezza, il conforto di cui avranno bisogno. In conclusione, fratelli e sorelle, Dio è dalla nostra parte e non dobbiamo essere eccessivamente ansiosi. Dio è dalla nostra parte e dobbiamo sapere di essere onorati da Lui, e noi dobbiamo onorare quello che Lui ci chiede, perché ha dato la vita per noi. E quindi non dobbiamo essere eccessivamente ansiosi o lasciare che la paura ci prenda il sopravvento. Sappiamo che questo è solo l'inizio di cose che sicuramente andranno molto peggio. Ma dobbiamo pregare e sperare di poter tornare alle nostre sante adunanze in presenza. Non dobbiamo arrenderci e dire vabbè, perché a furia di stare lontani dagli occhi si può finire con l'essere anche lontani dal cuore. E io, come ministro Angelo di Vita, come ministri e gli altri nostri colleghi in tutto il mondo, parlando con Victor Kubik l'altra sera, io l'altra sera per lui era giorno, ci siamo detti e ci siamo confermati il triste fatto di questa storia, che lontani dagli occhi si finisce con l'essere lontani dal cuore. Perché molti fratelli, molti stanno perdendo l'abitudine. È già un miracolo di fede che ci possiamo collegare per essere più vicini a Dio. Vedete, Dio permette che lo strumento di internet, anche se molti possono usarlo per scopi sbagliati, l'uso benefico è sempre una cosa buona. Infatti, questa è un'assemblea comandata da Dio, quella di riunirci ogni sabato secondo il quarto comandamento. La nostra partecipazione mostra chi è il nostro vero re e dove sta davvero la nostra fedeltà. Ora ovviamente obbediamo a Cesare, preghiamo per Cesare fino a quando non viola i comandamenti di Dio. Quindi quando Cesare ci dice di indossare una maschera per rispettare gli altri, questo ci può anche andare bene. Indosseremo una maschera. ciò non viola alcun comandamento di Dio. Ma se metteranno un giorno una legge che ci impone di ignorare il sabato del Signore, o ci impedirà di riunirci addirittura anche via internet, ci dispiace. Dobbiamo osservare il sabato del Signore. Dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che all'uomo. E questo vale per qualsiasi altro comandamento di Dio. Quindi il tema di questo sermone ci ha inevitabilmente portato a riflettere su condizioni tristi in cui questo mondo si troverà sempre di più. Ma a dispetto delle forze del male, ho cercato di evidenziare le meravigliose promesse di Dio, che sono il grande conforto e speranza davanti alla sicura prospettiva di liberazione e salvezza finale per noi della Chiesa di Dio sparsa nel mondo e per tutti gli uomini di buona volontà. Nel mio prossimo sermone, questo tema, vedremo più da vicino gli altri eventi profetici che stanno prendendo corpo, come lo scenario che vedrà il ritorno glorioso di nostro Signore, il quale ci dice di vegliare e di non essere colti impreparati da questi eventi. Quindi vi ringrazio, fratelli e sorelle, della vostra partecipazione e ci rivedremo al nostro prossimo appuntamento. Un caloroso abbraccio fraterno a tutti voi.